Buongiorno a tutti, ritorna con il suo consueto appuntamento settimanale Lupte, che come sapete poggia presso Radio GP e con il garbatissimo regista che è Ezio Antonacci. Come sapete la nostra puntata la potrete trovare anche in differita e la potete segnalare ai vostri amici in tutto il mondo. Oggi abbiamo come ospite il dottor Egisto Scalini, che è un pediatra che esercita all'ospedale di Monopoli, oltre che privatamente, e che è il figlio del fondatore della nostra università, il professor Primo, che è ancora presidente onorario, e che ha tenuto giovedì scorso la prima giornata delle cosiddette conferenze monotematiche. Il titolo era così abbastanza generico: il pediatra incontra i nonni, però poi ci siamo accorti che le cose andavano anche secondo un filone differente. Però prima di dargli la parola, io vorrei ricordare a tutti voi, in questo periodo si parla molto di ospedale, oltre una decina di anni fa il dottor Scalini ha realizzato un bellissimo testo di storia, La confraternita e la nobil donna, che racconta in maniera molto puntuale e avvincente. Non è un libro assolutamente noioso, sembra scritto anche da uno storico di grande mestiere, come è evidentemente. Racconta la nascita in quell'anno di 1600 in cui questa nobil donna analfabeta decise di far nascere questa benemerita istituzione sulla quale, ahimè, stanno calando le tenebre. Questo tanto per presentare, come dire, a tutto tondo la figura del dottor Scalini. Allora, dottor Scalini, quella conversazione è stata veramente interessante e avvincente. Io partirei dal concetto di società, di mondo bambino-centrico che lei ha dato quella sera. Lo vuole spiegare anche ai nostri ascoltatori?
Allora, buongiorno a tutti. Noi assistiamo ad una trasformazione molto profonda della società, che è iniziata nel 1800, nel XIX secolo, quando è aumentata l'attenzione sulla figura del bambino. In particolare sappiamo che proprio nell'Ottocento sono nate delle scienze come la pedagogia e la pediatria. La società dei secoli precedenti vedeva la figura del bambino come una figura di passaggio, di transizione. Occorreva che velocemente si adeguasse al mondo dell'adulto. Questa prospettiva è cambiata profondamente a partire dall'Ottocento sino ai tempi nostri, e si è data, naturalmente, questo è stato un evento importante, significativo, importanza al bambino, alla sua figura, alla sua storia, ai suoi pensieri, fino ad arrivare ai tempi nostri nei quali in realtà si vuole mantenere il bambino nella sua condizione esistenziale, cioè il bambino, la sua personalità è una situazione di purezza, è una situazione di incontaminata, e che si vuole mantenere senza limiti e senza regole. E questo ha modificato proprio l'approccio dell'adulto nei confronti del bambino.
Ok, ovviamente continueremo. Sì, infatti pensavo, mentre parlava il dottore, che se andiamo a guardare anche dei quadri, no, di qualche secolo passato, noi vediamo i bimbi vestiti come adulti, no, con quegli abiti impegnativi veramente. E contemporaneamente la grande trascuratezza nei confronti dell'infanzia. I bambini nascevano in gran numero, ma morivano anche in gran numero. Allora, siccome quello del pediatra che visita in ospedale, che entra nelle case, è in un certo senso un osservatorio privilegiato, che cosa si nota nell'atteggiamento degli adulti riguardo ai bambini?
Allora, il mondo degli adulti è completamente riverso, dipendente da quello dei bambini. C'è una specie di, come posso dire, di sudditanza. Il bambino è diventato un piccolo tiranno familiare. E questo in realtà, diciamo, cambia il rapporto fra le generazioni. Questo è un punto fondamentale. E a proposito di quello che dicevamo prima dei limiti, delle regole, perché il bambino è, come dire, una volontà informe che si muove verso tutte le direzioni che l'istinto, il desiderio lo spinge a prendere. Nell'osservatorio pediatrico è un osservatorio appunto privilegiato perché da un lato i genitori vengono da noi per bisogni sanitari, no? E all'interno di questi bisogni sanitari, che naturalmente sono soprattutto, diciamo, accentuati in maniera paradossale, l'ansia genitoriale è la prima malattia delle famiglie, per cui si ricorre alla consultazione medica per ogni banalità, e questo bisogna sottolinearlo, anche perché ci sono delle paure collettive che i media favoriscono. Dall'altro, noi verifichiamo che proprio il rapporto tra le generazioni, in particolare tra i genitori, ma anche tra i nonni, dei nonni con i nipoti e dei genitori con i nipoti, è proprio all'insegna di questa sudditanza. All'insegna di questa sudditanza, io dico sempre che ai bambini è stato tolto ogni motivo di frustrazione. Anzi, viene tolto ogni motivo di frustrazione, per cui i genitori sono dei cuscinetti. Il bambino, anche se cade, non può farsi male perché la mamma lo ha già protetto in forma di cuscino. Ogni minimo, diciamo, come inevitabile, frustrazione, pianto, desiderio, insomma, non può essere limitato, anzi, il genitore gli si fa incontro per soddisfare tutte le richieste naturalmente lecite. Per cui noi che guardiamo i bambini e ci preoccupiamo dell'aspetto sanitario, d'altra parte nutriamo, noi pediatri, noi operatori sanitari, nutriamo grandi perplessità su quello che sarà, su quelli che sono gli aspetti educativi, su ciò che i nostri figli diventeranno nei prossimi anni, quale sarà la loro capacità di affrontare le difficoltà, le grandi sfide del nostro tempo. E questo è un grosso problema. Un grosso problema è che i genitori non vogliono affrontare. Perché? Allora, il bambino è in genere oramai figlio unico di una famiglia, rispetto al passato, di genitori più attempati, quindi il figlio è scelto, è stato scelto il momento in cui debba essere generato, e naturalmente intorno a questo bambino solo si concentrano tutte le attenzioni dei genitori. Queste attenzioni sovraccaricano anche il bambino di aspettative, e questo naturalmente non va bene. E tutte queste attenzioni, io spesso ascolto delle conversazioni o delle opinioni di genitori: no, non facciamo un secondo figlio perché non avremmo tempo sufficiente, anzi distrarremmo tempo al bambino, al primogenito, e non vogliamo che questo venga trascurato. Ma questo è in una prospettiva assolutamente errata, perché in realtà il bambino ha bisogno di crescere in una comunità fra pari, ha bisogno anche di stornare le eccessive attenzioni degli adulti nei suoi confronti. Quindi da un lato il bambino è il centro dell'universo, il centro della società, dall'altro è oggetto di eccessive attenzioni, aspettative, per cui è un bambino stressato, destinato alla fragilità, tutto sommato, perché non si rafforza nella frustrazione e nella negazione. Un vero problema, e i fatti di cronaca lo dimostrano, della nostra società nel rapporto fra le generazioni, è quello che dicevo prima, quello dei limiti. Non viene posto alcun limite, alcuna barriera. Sottolineo il fatto che spesso a noi pediatri, io essendo un pediatra ospedaliero, quindi non sono un pediatra sul territorio, né svolgo attività libero professionale, ma lavoro solo in ospedale, per cui gli utenti vengono per loro, diciamo, iniziativa, quindi su loro richiesta, perché passano attraverso il pronto soccorso, mi trovo nella difficoltà di dover visitare i bambini, perché non mi viene consentito, cioè i genitori sono talmente riversi fisicamente sul bambino da impedirmi o da rendermi difficile proprio l'approccio fisico che una visita medica richiede. E di questo la nostra società si deve far carico, deve capire che cosa ne vogliamo fare di questi ragazzi. E naturalmente la responsabilità, appunto, non è certo dei ragazzi, dei bambini, ma la responsabilità ricade sugli adulti, su questa generazione di adulti che siamo noi, gli adulti un po' più giovani di me, che si sentono molto fragili, incapaci di gestire le difficoltà, le richieste dei loro figli.
Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your pain and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just
poi Anna Maria, che cura la scelta dei brani, mi spiegherà perché ha scelto questi due brani. Ecco, la chiacchierata che facemmo l'altra sera alla sede UPPE col dottor Scalini è stata arricchita anche in maniera illuminante da un po' di aneddoti. Ce ne sono alcuni che veramente io penso sarebbe il caso di ripetere.
Allora, ebbene, sì, ce ne sono tanti. Adesso in questo momento me ne ricordo uno che poi ricordo e narro più spesso e quindi è conservato, cristallizzato nella memoria. Allora, una notte io ho fatto di seguito, come spesso mi capita, consulenze per affezioni, diciamo, più o meno banali, come può essere una tosse, una febbre. Una notte sono venuti due bambini coetanei in successione. Il primo bambino aveva circa 4 anni ed era un bambino che avevamo visto più volte, monopolitano, quindi del paese nel quale io lavoro, in cui ospedale io lavoro. Quindi, essendo venuto più volte, piuttosto irritabile, quindi quelli che noi vediamo più volte costituiscono delle vecchie conoscenze, quindi le cui mamme sono portatrici di un carico d'ansia enorme, eccetera. Veniva per un'affezione febbrile, più o meno banale, eccetera. Mi risultò molto difficile, come dicevo prima, visitarlo, perché il bambino è assolutamente irrequieto, piannucolone, incapace di rispondere ai comandi, molto semplici di una visita, un esame obiettivo, quella che si fa, non c'era nessuna manovra invasiva, e d'altra parte la mamma è incapace di bloccare le intemperanze del figlio, di redarguirlo, insomma, di ottenere il minimo del silenzio e dell'immobilità che serve per svolgere la visita. E quindi noi abbiamo fatto la visita, come sempre succede, un po' più approssimativa, con le difficoltà legate a questa condizione. A distanza di una mezz'oretta è venuto un bambino coetaneo di nazionalità indiana. Il papà si rivolgeva a lui in inglese e con lo sguardo lo freddava. Quindi è un bambino che è stato silenziosissimo, obbedientissimo durante la visita. Io ho potuto visitarlo in maniera adeguata, quindi fare la diagnosi e quindi stabilire la terapia. E mi sono fatto l'idea che i nostri figli iperprotetti, continuamente portati al pronto soccorso per qualsiasi banale affezione nel timore che possano maturare una malattia più grave, e che noi ci aspettiamo che siano sempre perfetti anche sul piano sanitario, oltre che su quello cognitivo e via dicendo, sono i più fragili, sono quelli che forse non avranno la possibilità di sopportare il carico e il peso di affrontare, come dicevo prima, le sfide che il nostro tempo ci porrà e ci pone già ora. Per cui tra me e me pensavo, quella generazione, la generazione dei migranti, la generazione degli extracomunitari, la generazione degli indiani, saranno quelli che invece sono in grado di tollerare la frustrazione, forse sono quelli che guideranno la nostra nazione nei prossimi anni. Ecco perché dicevamo, la pediatria, l'assistenza sanitaria è un osservatorio privilegiato di come procede l'educazione dell'infanzia, di quali sono le aspettative, di quali sono le difficoltà, e noi registriamo questa difficoltà.
E certo, poi agli occhi di un medico che ha anche uno sguardo umanistico, queste cose rivelano tantissime cose. Quando io ebbi il mio primo figlio, avrei desiderato ardentemente avere un marito pediatro, quantomeno infermiere, proprio perché è chiaramente il carico di ansia che porta un genitore incompetente è altissimo. Io non voglio invadere il privato del dottore, comunque è una bella fortuna in casa avere un papà pediatra, anche se è un pediatra che ha le sue idee ben precise su quel che riguarda.
Allora, io dico sempre, sostengo con i colleghi che insomma condividono in parte la mia opinione, che il lavoro del pediatra, perlomeno per il livello del quale mi occupo, è essenzialmente un lavoro pari a quello di un ansiolitico, di un sedativo. Cioè la prima cosa è quello di eliminare le paure. Io lo faccio anche quando dimettiamo dal nido le mamme, le neomamme, e la prima cosa che dico è allontanate ogni ansia, ogni paura, perché questo è il peggior modo di iniziare ad educare, ad allevare i propri figli. Quindi fare un'opera proprio di pulizia. Le malattie, la maggior parte delle malattie dell'età pediatrica sono malattie abbastanza banali, gestibili. Se ce ne sono di importanti sono un 10-15% che vanno riconosciute e trattate, e riconosciute adeguatamente, però occorre non sovrautilizzare il pediatra con visite inutili, saper osservare il bambino, saper capire e imparare a capire quali sono i segni di gravità di un'affezione, per esempio febbrile, perché il primo motivo di consultazione del pediatra è la febbre, poi viene la tosse, il dolore addominale. La febbre non è di per sé un'espressione di una malattia grave, anche se raggiunge i 40 gradi e li supera, ma occorre guardare sempre il bambino e capire come interagisce con l'ambiente, insomma, se si alimenta, via dicendo. Per cui la prima opera è quella di dire: state tranquilli, non abbiate timore, lo vediamo più volte il bambino, tenete presente questi che sono i segni più importanti di gravità, e degli altri che purtroppo sono quelli che spaventano di più i genitori. Facevo riferimento al livello della temperatura corporea raggiunta. Questi altri considerateli. Poi c'è un altro problema, ecco questo che volevo sottolineare. La malattia impone un'attesa, una pazienza che la società attuale non ha. Per cui io assisto, visto che mi piace sentire un aneddoto, a questa situazione che è ricorrente, non è un aneddoto, è ricorrente, cioè il genitore per un picco di temperatura, picco di febbre, di notte prende il bambino, quindi supera una serie di, come dire, di ostacoli, che è quello della piacevolezza del letto, il calore della propria casa, raggiunge l'ospedale con l'auto, questo anche d'inverno, d'estate, in qualsiasi stagione, eccetera, passa dal pronto soccorso per raggiungere poi la pediatria, perché deve transitare dal pronto soccorso per un picco di febbre di un bambino che magari va all'asilo, quindi il primo picco di temperatura, per il resto il bambino sta bene, perché teme magari una meningite, teme un'affezione grave, eccetera. La prima cosa che mi viene detto è: dottore, ma che cosa ha mio figlio? La seconda cosa: posso stare tranquillo? E io naturalmente sottolineo il fatto che è difficile capire l'origine di una febbre a distanza di un'ora, mezz'ora dall'esordio, è difficile anche dopo 24 ore, quindi ci avvaliamo dei soliti escamotaggi dei pediatri alla gola rossa. Il secondo: può stare tranquilla? Dico sì. La terza domanda: quando posso uscire col bambino? Allora, in realtà noi, e questa è la contraddizione della società, da un lato quest'ansia estrema, dall'altro vedere, percepire la malattia di un figlio come una limitazione alla libertà familiare. Perché la prima domanda è: quando posso uscire col bambino? Che significa riportarlo al nido, oppure insomma consentire al genitore di svolgere le sue attività, insomma le sue, magari ci sono anche problemi lavorativi, però la malattia ha un suo corso e non si può deviare, nonostante tutti i farmaci che noi medici pediatri assegniamo ai bambini, non possiamo modificare per la maggior parte delle malattie, soprattutto virali, il corso, il decorso, la durata, eccetera, non si può assolutamente modificare. E lì bisogna capire che la malattia serve anche a frenare, a maturare la pazienza. Ecco, siamo una società impaziente.
Benissimo, io penso che questa chiacchierata non possa essere priva di una riflessione sul rapporto nonni-nipoti, anche perché i nonni diventano sempre più presenti, opportunisticamente, molte volte presenti nella vita delle famiglie per varie ragioni. Chiaramente i nonni si pongono il problema di fronte a questi comportamenti così mutati che vedono, no? Quale deve essere il loro atteggiamento, quali soprattutto debbano essere gli errori da evitare per non turbare appunto l'ordine familiare e non lasciare danni sui bambini. Quindi che consigli possiamo dare?
Allora, i nonni dovrebbero svolgere quella che è la funzione che ho riconosciuto al pediatra, quella di fungere da ansiolitico, cioè attenuare l'ansia. Questo non accade, per la verità qualche volta le nonne soprattutto accrescono l'ansia materna o paterna, eccetera, cioè danno, ci mettono del proprio. Allora, la prima cosa, perché a me capita, lavorando in un ospedale dove c'è un nido, di parlare con le neomamme e di cercare di favorire l'allattamento al seno. Naturalmente il latte materno non viene mai in prima o seconda giornata, ma sempre in terza, in quarta, bisogna avere solo pazienza, fa parte della natura delle cose. Allora, mi capita di spendere più di qualche parola per cercare di convincere la mamma a non richiedere il latte artificiale, ad attendere, eccetera, e questo alla presenza della nonna. Invariabilmente, dopo qualche ora, arriva la nonna a richiedere il latte. Per cui c'è quest'idea di diciamo intervenire. Ecco, i nonni spesso non hanno la capacità di attenuare le tensioni, di alleggerirle, di relativizzare, un po' come facevano, io ricordo i miei nonni, erano un po' appartenevano a un'altra generazione, quindi relativizzare. Quindi prima di tutto cercare di rendere un clima sereno, disteso, guardare la situazione in maniera più ampia, anche perché hanno una prospettiva diversa da quella dei loro figli e quindi rispetto alle generazioni più recenti. Accanto a questo, ne abbiamo parlato in occasione dell'incontro, io davo un consiglio, diciamo, di tipo educativo, quindi assolutamente non sanitario, quello di insegnare quelle cose che non si insegnano più, cioè tutte le arti manuali di cui i nostri nonni, soprattutto nella nostra realtà, sono conoscitori, e insegnare, visto che le nostre generazioni ormai sono tutte generazioni di nativi digitali, i nostri figli sono in grado di utilizzare gli screen device molto più abilmente di noi, e allora il mio consiglio è quello di insegnare quello che gli adulti non insegnano più, i genitori non insegnano più, e forse la scuola tra poco non insegnerà più: l'uso delle mani, quindi sia per le nonne sia per i nonni. Questo è il consiglio. Questo servirà ai bambini a crescere, anche a diventare, diciamo, competitivi sul piano del lavoro. Sembra una cosa, diciamo, contraddittoria, invece non lo è. L'uso delle mani renderà questi ragazzi in grado di essere competitivi anche sul piano della gestione delle tecnologie.
Perfetto, una bellissima, densa conversazione che lascia sicuramente nei radioascoltatori, come ha lasciato nel pubblico che era presente l'altra sera a Lupte, il desiderio di reincontrare il dottor Scalini, che oramai non se la scampa più, insomma, avremo modo di rivederlo e di riascoltarlo nuovamente. Anche una minaccia, sì, vabbè, affettuosa comunque. E a questo punto io darei la parola a Anna Maria, che spiega perché ha scelto le musiche che hanno accompagnato la puntata, e poi ci dice un attimo gli appuntamenti della settimana. Alla prossima.
Buongiorno, ben ritrovati. Bene, Angela mi sollecita a spiegare, ma la spiegazione è molto semplice. Ho passato una bella giornata ad ascoltare Prokofiev perché volevo accontentare il nostro ospite. Però devo dire che a livello radiofonico poi non rende, non c'è la concentrazione giusta, non c'è l'ambiente, per cui l'ascolto sarebbe stato un po' così superficiale, e ho preferito fare un'altra scelta, e ho scelto il brano che ha scritto Charlie Chaplin, Smile, perché il sorriso è quello che i nonni devono portare ai nipoti, e quindi ho pensato a questo. Devono essere sempre sorridenti, fiduciosi proprio nel futuro, perché questi nipoti sono il nostro futuro. Quindi vedere il futuro con occhi veramente sinceri e protettivi anche nello stesso tempo. E l'altro brano che ascolteremo poi alla fine è La Pavane di Fouret, che è una danza semplicissima francese. È che la danza è un'altra cosa bella che i nonni possono fare con i nipoti, perché non solo li abbracciano, li coccolano, ma possono anche ascoltare musica e danzare. Questi sono i due motivi che mi hanno spinto a scegliere questi brani. Adesso vi spiego un pochettino che sono i programmi di questa settimana, che sono intensissimi perché questa è la settimana di inizio particolare di tutte le attività della nostra università. Innanzitutto gli incontri avverranno tutti giù al nostro luogo di appartenenza, cioè giù alle Foibe, al cosiddetto Palazzo di Vetro. E oggi pomeriggio abbiamo un incontro interessante con la dottoressa Patrizia Vinella, che ci farà proprio capire perché capirsi è così difficile, quindi la complessità della comunicazione in famiglia. Si avviano anche laboratori di disegno, di pittura grafica e di ginnastica formativa. Naturalmente la ginnastica viene fatta nella palestra della scuola elementare che sta nei pressi del Lupte, insomma. Poi domani pomeriggio si avvia un corso di ballo liscio con i docenti Antonio Lattarulo e Rosanna Zagaria, E poi una cosa importantissima per tutti, l'assemblea dei soci alle ore 17. Continuerà poi il laboratorio teatrale. Giovedì invece iniziano i corsi d'inglese, i corsi di fotografia la mattina e il corso di informatica, tutti la mattina. Poi nel pomeriggio avremo l'incontro col dottor Gianfranco Schettini e Felicia Lentini, che ci parleranno di cenni di erboristeria e prevenzione delle patologie invernali. Poi venerdì laboratorio creativo inizia con la docente Roberta Galiano Candela e quindi il laboratorio produrrà gioielli, recupero materiale, ricamo, punto croce e molto altro. Il pomeriggio il professor Mancini ci deve parlare di fare e tramandare memoria. Queste sono iniziative anche del passato, sono stati molto seguiti questi corsi e quindi anche quest'anno ascolteremo questi racconti che il professore ci propone. Sabato mattina invece la tecnologia applicata allo smartphone con la professoressa Vittoriana D'Ambroso. Il pomeriggio sono già iniziati i balli di gruppo, sempre nella solita palestra, per cui vedete che le attività sono tantissime, avete la possibilità di scegliere quello che più vi aggrada e di venirci a trovare. Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Sto porra, sto posto non cambia da 2000 anni.